Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Catechesi di Quaresima. Volevo continuare, bisogna continuare, bisogna riprenderle, le catechesi sul pensiero, sul pensare al positivo, come ci ha detto alla Tuil, a proposito già siamo alle iscrizioni per la nuova alla Tuil, dal 16 al 22, ci sono le schede in paradiso, cioè da paradiso, perché andremo in paradiso, e c'è anche, mi pare che c'è anche un residence paradiso, è vero, lode. E ancora non abbiamo terminato i consigli della Tuil precedente, dove ci ha detto chiaramente fai attenzione ai tuoi pensieri, quindi ci sono state le prime catechesi sul modo di pensare, e volevo riprenderle adesso che siamo quaresima, quando il Signore più volte mi ha dato questo passo che alla preghiera più volte è venuto: non si mette un panno nuovo su un vestito vecchio perché si strappa tutto. Quindi era l'invito a rivestirci, ma prima di vestirci dobbiamo spogliarci. Allora ho detto, beh, l'armatura della luce, del guerriero della luce, figli di sei, più volte l'ho fatto, ma quella è l'armatura del guerriero della luce. Qui invece si parla di vestito, e allora ho preso i passi riguardo al vestito. Ma prima del vestito dobbiamo spogliarci. Spogliatevi dell'uomo vecchio, dice Paolo, vi siete spogliati dell'uomo vecchio e avete rivestito il nuovo. E Giobbe dice, nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. San Francesco, a imitazione del Signore Gesù, si fece mettere nudo per terra, e Gesù, c'è quel panno che viene messo per non urtare la sensibilità, ma Gesù è stato crocifisso nudo, a sfregio. E i romani fecero anche questo, sapendo com'erano morigerati gli ebrei. Quindi bisogna spogliarsi. E da che cosa bisogna spogliarsi? Si accorsero di essere nudi, intrecciarono cinture con foglie di fico, dice Genesi 3:7. E poi, Genesi 3:21, il Signore Dio fece all'uomo tuniche di pelli e li vestì. Allora dobbiamo spogliarci di questa cintura e di questa tunica, cintura che hanno messo i nostri padri e tuniche che ha messo Dio. E a queste tuniche non possiamo mettere adesso il nuovo che avanza, quindi dobbiamo toglierli. E ricordo, come ho detto più volte, queste foglie di fico, la parola in ebraico tena, significa tristezza, e sono vestiti di tristezza. E guarda caso il Signore ci ha dato la parola del Siracide: togli la tristezza, togli la malinconia. Quindi questa faccia da Venerdì Santo, questa faccia da Madonnina addolorata, dobbiamo impegnarci a togliere questo e rivestirci, dice chiaramente Paolo, sia in Romani che in rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E poi in Galati dice, vi siete rivestiti di Cristo. Noi nel battesimo ci siamo rivestiti di Cristo, nell'effusione ci siamo rivestiti di Cristo, ma noi abbiamo fatto come Pietro. Pietro, dopo la resurrezione, nella terza apparizione, non nella prima, non nella seconda, ma addirittura nella terza, era nella barca nudo. Ma insomma, Pietro, cosa impossibile, perché gli ebrei erano molto morigerati, quindi avevano sempre qualcosa addosso. Ma l'Evangelista, nel capitolo 21:7, ci dice che Pietro era nudo nella barca. Quando sulle rive, loro erano a pescare, quando sulle rive Giovanni o l'apostolo prediletto, che non ha nome, vede quell'uomo sulla riva, grida, è il Signore, è lui, è lui, è il Signore. Allora Eccoci, dice l'Evangelista, Pietro, che era nudo, si vestì, mise il camiciotto e si gettò in mare per raggiungere il Signore Gesù. Significa questo per noi? Che noi abbiamo fatto il battesimo, abbiamo fatto l'effusione, la prima, la seconda, la terza, però poi cosa facciamo? Togliamo l'abito battesimale e indossiamo l'abito del mondo. Quindi, se abbiamo fatto come Pietro, che abbiamo tolto, adesso dobbiamo rivestirci. Dobbiamo rivestirci se ci siamo spogliati. E cominciamo dai sandali, dalle calzature che dobbiamo indossare. E qui sulle calzature c'è un diverbio perché a Mosè Dio dice togliti i sandali. La parola sandali si dice nahal, che significa bloccaggio. Quindi Dio dice a Mosè, poi si va nelle moschee, si tolgono i sandali, le cose, ma va bene. Però il significato è togli tutto ciò che ti blocca. Salvina, devi essere tu, senz'altro tu dici, ma sì, è il Signore che mi deve aiutare, ma aiutati che Dio ti aiuta. Quindi questi sandali, queste cose che ci bloccano, dobbiamo toglierle noi. Anche perché Nahal, bloccaggio, i sandali erano fatti di pelle di capretto e la pelle di capretto è impura, quindi togli tutto ciò che è impuro, ma impuro, puro, per noi sono delle categorie etiche che non servono. Puro è comunione con Dio, impuro, ecco, togli tutto ciò che ti impedisce la comunione con Dio. E questo lo puoi fare solo tu, perché Dio non può arrivare. Devi essere tu a togliere questi sandali, devi essere tu a togliere questo bloccaggio, e il piede toccando la terra. Ecco, è il simbolo della preghiera del cuore. Scendi nel profondo. Per scendere nel profondo, tante volte noi non riusciamo. No, la preghiera del cuore non mi piace. No. Ma perché siamo così carichi di impurità, di bloccaggi, che non riusciamo ad entrare dentro casa? Abbiamo queste porte blindate, come a casa mia. C'è la prima porta blindata e c'è anche la seconda, grazie alla profezia di Anna Padovano. Non riuscirono ad aprire la seconda, tutte queste porte di ferro, e chiena è una caserma. Quindi anche noi a volte abbiamo tutte queste porte e non riusciamo ad entrare nella nostra interiorità. Dobbiamo togliere il bloccaggio, dobbiamo togliere i sandali. Però poi vediamo che mi pare che in Quaresima, in una delle domeniche, si legge il Padre misericordioso, indemoniato da questo amore, corre dal figlio tutto sporco, puzzolente, e dice: rivestitelo, mettetegli i sandali. Insomma, a che gioco giochiamo? Poi, quando l'angelo, ecco qui, entra grazie alle preghiere della comunità carismatica di Marco, che pregano per Pietro, che è in prigione, Pietro era bello tranquillo, che si teneva le catene, e l'angelo attaccate lo colpì al cuore per portarlo fuori dal tempio, perché attraversa i 7 gradini del tempio, per portarlo fuori dalla prigione della religione, e gli dice: mettiti i sandali. E allora, che significa? Questo è importante perché a Mosè dice togli il bloccaggio, ma il Padre misericordioso e l'angelo, i sandali, in casa sarebbero le calzature, li portano solo i signori. Quando il Padre misericordioso dice mettetegli i sandali, significa tutti devono capire che lui non è un servo, anche se mi ha tradito, anche se si è preso tutti i soldi, anche se se li ha mangiati, adesso è tornato come un porco e fa puzza pure di maiali, mettetegli i sandali perché tutti devono sapere che lui è il figlio del padrone, lui è signore in questa casa. E quando lo dice l'angelo a Pietro, mettiti i sandali, significa riprendi la tua autorevolezza, smettila di fare lo schiavo, il prigioniero, mettiti i sandali, riprendi la tua autorevolezza e riprendi la tua forza. Questo è i sandali. Qua facciamogli un applauso a questi sandali. E questi sandali cosa sono per noi nella fattispecie della signoria? Ecco, i sandali, quello avendo come sandali ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della felicità. E il Vangelo è felicità, il Vangelo della pace, dello shalom. Quindi i nostri passi ci devono portare ad annunziare il bello della vita, il bello del credere in Gesù, bello del credere in Gesù che ci rende belli. Quando Giuditta, bella la tua catechesi, sempre un evergreen, Giuditta si mise i sandali, ci dice, si mise i sandali ai piedi e si rese molto affascinante agli sguardi altrui. I suoi sandali rapirono gli occhi di Oloferne. Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, dice il cantico dei cantici. È quel canto che a me piace tanto, che lo facciamo sempre. Come sono belli i piedi di chi annuncia il Vangelo. Ecco allora, mettere i sandali, questi sandali della signoria, significa annunciare il Vangelo, significa annunciare il bello di Gesù. Ma il bello di Gesù che cos'è? Gesù, Gesù, Gesù? È il bello della vita. Io sono la vita, dice Gesù. Il bello della vita è Gesù. Annunciarlo anche a chi trova compromessi il bello della vita in questo mondo. Per carità, siate nel mondo, ma non siate di questo mondo. Ecco allora cosa sono questi sandali che stamattina o in questo periodo di Quaresima noi dobbiamo mettere. E dai sandali, dai piedi, passiamo alla testa, il cappello. Se voi vedete le fotografie degli anni 50, 60, oppure anche mia madre o mia nonna quando sono sposati, sono messi sti cappelli perché non so, forse l'ha messa la regina Margherita, vedi? Pure tu l'hai messo Elena, sti cappelli, sti paparanzani, cioè sembrano dei panieri che si usavano, erano le mode di quel tempo. Adesso sti cappelli non si usano più tanto. Anche se mio fratello a Palermo mi ha regalato un bel cappello, quindi non l'ho dimenticato, dovevo portare un bel cappello. Solo che io non li porto tanto perché poi ti abitui a testa calda. Papà di Matilde portava sempre questi bei cappelli, belli. Che fine hanno fatto questi cappelli? Tutti conservati? Quasi. Li cambiava uno al giorno tuo padre, mi ricordo. Perché poi ti abitui. Comunque il cappello, dobbiamo metterci un cappello, facciamo finta che siamo negli anni 50 e mettiamo sti panieri in testa. Questo cappello è sul capo, dice Isaia, ha posto il cappello della salvezza. E per quanto riguarda il guerriero della luce, prendi l'elmo della salvezza. E Paolo dice, avendo come cappello la speranza della salvezza. Quindi bisogna proteggere la testa. E Gesù è stato chiaro, siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ma già ai tempi, in un'altra vita, quando stavo a Oleggio, c'era la signorina Barbara Bacchi che aveva i serpenti in casa, che mi è venuto a benedire la casa, c'erano stessi. Dice, vuoi vedere come gli do da mangiare? Cosa gli dai da mangiare? Un topo vivo! Ho detto, no, no, grazie. Ce li ho messi lì da parte. Comunque, lei era un'esperta di serpenti, aveva pure tutte le pelli dei serpenti. Guarda, faceva vedere i vestiti. Comunque, Barbara che adesso è in paradiso. E Barbara gli ha detto: senti, ma che significa prudenti come i serpenti? Dice: la prudenza del serpente è difendere la testa. Difatti, quando viene colpito con bastoni oppure con gli animali che lo aggrediscono, lui si conserva sempre la testa, la ripara. Perché se viene colpito in testa, muore. Se viene colpito in un'altra parte del corpo, vive. E allora per noi, ecco, se Gesù ci ha detto state prudenti come i serpenti, significa mettere al riparo la testa con questo cappello della salvezza. Ma che cos'è questo cappello della salvezza? Salvezza? Cosa disse l'arcangelo Gabriele a Maria? Lo chiamerai Gesù, anzi lo chiamare Giuseppe. Come se nasce maschio si chiamerà Giuseppe, vero? Come Giuseppe Manco, sì, Giuseppe, il nome del papà bisognava mettere. Invece lo chiamerai Gesù. Gesù significa Dio salva. Ecco allora, proteggi la tua testa con Gesù. E al mattino, quando diciamo Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie, con la constabile tra una tosse e una natalina, e quindi già il grazie Gesù al mattino, oppure il Gesù grazie della preghiera del cuore, noi stiamo difendendo la nostra testa mettendo questo cappello. E quante volte invochiamo il nome di Gesù? E nella seconda lettura di oggi, dell'Alessio che faremo nel pomeriggio, dice: chi invocherà il nome di Gesù sarà salvato. Adesso che noi facciamo la preghiera del cuore, diciamo per un'ora o mezz'ora, quando c'è la mezz'ora di silenzio, Gesù grazie, stiamo difendendo la nostra testa mettendo in pratica la parola di Gesù. Siate prudenti come i serpenti. E poi, testa, sandali, la cintura, la cintura. Abbiamo detto che la cintura di foglie di fico l'abbiamo tolta perché è quella che misero Adamo ed Eva, sono le foglie, la cintura della tristezza. Questa cintura che dobbiamo mettere è quella di Giovanni. Giovanni portava una cintura di pelle ai fianchi. Significa è la cintura del profeta. Dobbiamo essere profeti. Lo siamo già per il battesimo, noi siamo un popolo profetico, regale e sacerdotale. Ma chi è il profeta? Il profeta è quello che parla con Dio e che parla di Dio. Il profeta è quello 100 anni avanti. Queste cose che noi pratichiamo, adesso parlano tutti di mindfulness, tutti di meditazione, ma 30 anni fa, quando la cominciamo a fare, era vietata. Adesso tutti della messa di misericordia, cioè noi la celebreremo il 27, ma la celebravamo già quando era vietata. Essere profeti significa essere 100 anni avanti, non accodarti. In una delle prime profezie che il Signore ci ha dato, sì come il salmone che risale la corrente. Cioè noi non dobbiamo accodarci alla corrente, ma risalire la corrente per andare alla foce. Quindi ecco allora la cintura del profeta. E significa anche altre due cose, la cintura della libertà, perché l'angelo, sempre a Pietro che si trastullava con le sue catene quando lo colpisce per farlo uscire, dice: mettiti la cintura. E in questo caso la cintura della libertà. Esci dalla religione, esci dal tempio, esci attraverso questi 7 gradini. Religione come religio, tutto ciò che ti blocca. Quindi la cintura e poi la cintura della verità. Nel guerriero della luce di Efesini 6 indossa la cintura della verità. Più volte è stato commentato di fare questo coming out spirituale. Chi sei? Dobbiamo essere noi stessi senza cercare di farci benvolere da questo e da quello, entrare nella verità. E nella verità significa anche, principalmente, signora mi riprende che, perché mi sto, è la cintura del servizio. Ai tempi non si indossavano pantaloni e maglione come porto io e come portano la maggior parte delle donne. Pensavate che mi buttavo a terra come a Palermo e mi vedevo le cosce? Vi siete tutti messi i pantaloni? Che c'è? Tutti pantalonati. Ma non ci sono più le gonne? Ah, ecco. E ai tempi gli uomini portavano pure la gonna, portavano la tunica. E quando tu dovevi lavorare, sta tunica ti impediva di cosa. E allora c'era la cintura, ti alzavi la veste e te l'attaccavi alla cintura. Ecco qua, alla cintura. E quindi indossare la cintura del servizio. E questa è la verità. La verità è che ti devi mettere a servizio delle persone, che hai accanto, come sei a servizio di tutti sti cani che vi portate a spasso e tutte le cacate dei cani li prendete, almeno quelli, li prendete e li mettete nei vari cestini, ormai è un'ossessione. Ecco, le cacate dei vostri genitori anziani. E di tutte le persone, anche le cacatelle spirituali di tutte quelle persone con cui ci relazioniamo, che ti cacano addosso, sto usando questi termini un po' duri, così ce lo ricordiamo. Questa è la cintura del servizio e non soltanto, ecco, questo servizio delle canzoncine, Giorgio, per carità, benedetto il Signore per voi. Facciamo un applauso a Giovanni Manco che è sfregiato perché sua moglie lo ha picchiato e quindi sua moglie mi ha scritto: guarda che non sono stata io, ha avuto un incidente sul lavoro e oggi poteva prendersi un giorno di riposo e invece no. Ecco l'amore per il servizio. L'amore per il servizio è qui. Tutto acciaccato, dolorante, è qui a cantare per il Signore. Grazie Giovanni. Ecco il servizio, ecco la cintura del servizio. Sempre, ecco, ci ha detto il Signore, aperto stamattina con costanza e perseveranza, non soltanto quando va tutto bene in questo mondo perfetto. Poi c'è il mantello che non tutti avevano, solo le persone ricche. Guarda caso, Gesù aveva il mantello. Non tutti avevano se vestine a volte, poi il mantello soltanto i signori. Gesù aveva un mantello. Che significa avere il mantello? Il mantello anzitutto è come la cintura profezia. Troviamo già il primo riferimento quando Eliseo prende il posto del grande profeta Elia. Elia è il profeta per eccellenza, e quando Elia, bellissimo, capisce, ovvero capisce, il Signore gli ha detto: perché guai a lamentarsi, guai, guai! Perché Elia, dopo che aveva ammazzato i preti di Jezabele, Jezabele gliel'ha fatta pagare, lui ha avuto la crisi, la depressione, se n'è andata, e cosa ha detto? Oh Signore, ma sono rimasto solo io, sempre io che devo fare tutte cose, io! Il Signore gli disse: calmati, datti una calmata, caro Elia, va bene, sei stanco? Muori. Così, leggete, muori, va bene, dai, vieni qua da me. E dai il tuo compito a Eliseo e vieni che io ti porto in paradiso. La morte di Elia è bellissima, quella nostra. E arrivò la carrozza e lui salì al cielo. Però è stato lui a voler morire. Io che sono stanco, tutte cose che devo fare io. Ecco, Eliseo gli disse: senti Eliseo, che ti devo dare? Dice, ma dammi 2/3 dei tuoi poteri. Dice, ma se mi vedi, cade il mantello. Prende il mantello, e quindi è l'eredità profetica di Elia. Prendere il mantello è l'eredità profetica dei nostri padri. E l'albero genealogico non è soltanto al negativo, ci sono nell'albero genealogico delle persone che hanno dato anche delle cose belle e che noi possiamo ereditare, quindi significa prendere il bello del nostro albero genealogico. Ripariamo il brutto e lo vedremo oggi con le tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo l'albero genealogico di Gesù, dove ci sono state anche delle nonne, bisnonne, birichine, perché Gesù era uomo. E il mantello, quindi, è questo albero genealogico, è la cura, il dono, l'attenzione. Il mantello è anche il simbolo del regno di Israele. E Achia, questo profeta, divide il mantello nuovo in 12 parti, come le 12 tribù di Israele. Gesù, quando entra a Gerusalemme, prendono i mantelli la gente, li mettono sull'asino e le mettono anche per terra. E il mantello di Gesù, quando Gesù viene messo in croce, di Gesù ci aveva il mantello e la tunica. E il mantello fu diviso in quattro parti, perché il mantello è simbolo del regno di Dio, nord, sud, est, ovest. Il regno deve essere portato in tutto il mondo. E questo mantello di Gesù. E il mantello può essere anche un rifugio, una zona comfort. Quando Bartimeo viene chiamato da Gesù per la guarigione, lui gettò il mantello dove lui era avvolto e chiedeva l'elemosina per andare da Gesù. Gettò via il mantello delle apparenze per riscoprirsi del mantello di Gesù. E ricordiamoci, il mantello di Gesù era un mantello pieno di energia, di forza. Ricordate l'emorroissa che dice: se riuscirò a toccare un lembo del mantello sarò guarita. E Marco ci dice, in un altro passaggio, pregavano di toccare un lembo del mantello di Gesù e quanti lo toccavano guarivano. Stamattina siamo invitati a togliere il mantello delle apparenze, il mantello della zona comfort, il mantello del nostro essere paralitiche e ciechi e indossare il mantello di Gesù, il mantello del regno. Se parliamo del regno di Dio, se parliamo di questo Vangelo della felicità, ecco, a poco ci ricopriamo e diventiamo pieni di energia, quell'energia forte capace di guarire gli altri. E per ultimo, abbiamo concluso, c'è la tunica. Abbiamo detto che la tunica che ci ha fatto Yahweh dobbiamo toglierla. Tunica e cintura dobbiamo toglierla. Restiamo nudi per rivestirci del Signore Gesù. E questa tunica la troviamo già nell'Antico Testamento, quando Israele, Giacobbe, che aveva 12 figli, ma c'era la particolarità. La particolarità verso Giuseppe, che gli attirò tutte le disgrazie a causa dei fratelli invidiosi, già cominciò Israele, perché era colpa anche dei padri e delle madri che fanno preferenze. E qui Israele, Giacobbe, gli fece a Giuseppe una tunica dalle maniche lunghe. E la tunica con le maniche lunghe la portavano le vergini. Difatti si dice di Tamara, essa indossava una tunica con le maniche perché così vestivano le figlie del re ancora vergini. Al di là dell'integrità fisica che poco interessa al testo ebraico, quello che vuole dire l'Evangelista è verginizzare il cuore. Abbiamo aperto con l'Arcangelo Gabriele che va da una vergine. Allora, per noi, boh, adesso non so se è un valore o meno, ma a quel tempo non era un valore, era una disgrazia rimanere single. Zitelle, a parte che non esistevano perché pure gli zoppi ciechi e i paralitici si sposavano. Quindi, ma non era un valore aggiunto, era una disgrazia. Verginizzare il cuore allora significa riportarlo alla purezza originaria, al di là di ogni contaminazione che possa aver avuto per arrivare alla beatitudine di Gesù. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beate le persone trasparenti perché faranno esperienza di Dio. Tutti noi vogliamo fare esperienza di Dio, ma a volte Dio non riesce ad arrivare proprio perché non abbiamo un cuore vergine. Ecco. Ci ha detto stamattina il Signore di masticare la parola di Dio nel nostro cuore. Questo ci porta a verginizzare, a riparare il nostro cuore perché possa avere l'esperienza di Dio. Quindi ecco qui la tunica è di Giuseppe, lo sappiamo. Giuseppe l'ebreo, Giuseppe il figlio di Giacobbe, che era benedetto, dovunque andava anche in prigione, portava benedizione e aveva questa tunica dalle lunghe maniche. Gesù ci dice chiaramente: non abbiate due tuniche. Qui siamo tutti santi, tutti i profeti, tutti con i passi, tutti con la Bibbia in mano. Appena uscite da quella porta, è tutto il contrario di tutto. Gesù ha detto: non abbiate due tuniche, significa non siate doppi, non abbiate due facce, siate un'unica persona, qui in chiesa, al lavoro, in casa, cosa. E anche al lavoro, io a volte mi meraviglio, sono andato a trovare un lavorante per una pratica, questo collega non sapeva niente. Di questo collaboratore che canta, che fa, che dice, io l'ho detto io, vieni, ovvio non lo vedo, però ecco, dovunque andiamo, dobbiamo essere sempre noi stessi. Non è che qui siamo tutti santi e tutti profeti, poi vai al lavoro e sei una belva, vai con i parenti, vabbè che sono parenti serpenti, però. Sii te stesso anche lì, fatti mangiare, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, no, non c'entra niente, comunque, vabbè. Non abbiate due tuniche. E qui siamo invitati a mettere, Gesù dice, chi ha due tuniche ne dia una. Ecco, non è tanto che della condivisione. Qui, se hai due tuniche, danne una. Togliti oggi, togliamoci. La tunica di Gesù che tutti noi dobbiamo indossare. Già abbiamo detto che Gesù, quando lo spogliarono per metterlo nudo sulla croce, tolsero il mantello che divisero in quattro. Mentre la tunica, dice no, la tunica era firmata, è un pezzo firmato, dice non strappiamola. Dice, ma tiriamo la sorte, vediamo a chi tocca, perché ci informa l'Evangelista che la tunica di Gesù era senza cucitura, tutta d'un pezzo, tessuta dall'alto. Allora è l'invito a mettere questo abito e ad essere persone tutte d'un pezzo, no persone tutte frastagliate e gira di qua e gira di là. Sì, una persona tutta ad un pezzo, tessuta dall'alto, e dall'alto l'abbiamo visto anche recentemente con l'arca di Noè, Tessuta dall'alto significa ricevere luce dall'alto, quindi essere vestiti dall'alto. E questo vestito dall'alto è importante, che si dice vestiti dallo spirito, perché è la veste bianca. Quando c'è la resurrezione, che noi vedremo, ci incontreremo il 19 per la lezione di Pasqua, proprio qui. La sera di Pasqua e la vigilia, e quando l'angelo sta davanti alla tomba scoperchiata, vuota, è un angelo vestito di bianco, vestito di luce. È bellissimo la trasfigurazione che si vedremo domenica prossima. È un passo che viene letto sempre nella Quaresima, Gesù che porta Pietro, Giacomo e Giovanni sul Monte Tabor, e la sua veste divenne splendida, dice così lucente, così piena di luce, che nessun lavandaio sulla terra può renderla così. Vedremo che non c'è nessuna tecnica. Però le tecniche servono per noi che siamo ancora all'ABC. Quando diventeremo dei mistici, come Lisa, come Lucia, che sono a tu per tu con il Signore, loro non hanno bisogno di lavandai. Noi sì, quindi, però è la veste di Gesù. Questa è la contemplazione, dono di Dio. E a questo dobbiamo arrivare, ma ci arriveremo. E la veste è splendida, la veste piena di luce, quindi significa anche per noi essere pieni di luce. Tra l'altro, l'Apocalisse, il vincitore sarà vestito di una veste bianca, quindi la veste che è quella del battesimo. Ti ricordi? Mamma Maria, quando arrivò, aspetta, tu sei la più grande, chi è? Rina, no, Ignazia. Quindi tu, Ignazia, sei la più grande, quindi avrai visto la più piccola. Chi è il fratello più piccolo? Enza. Quando Enza era piccola, dice, la vestina che è stata tua, poi passò a Rina, poi passò al fratello Cicciottone, poi passò all'altro fratello e poi passò la veste battesimale. La veste battesimale. Attenzione, questa vestina è ovvio che c'è ancora questa vestina, sicuramente. Sì, mamma Maria l'ha conservata, è nel baule, va a prendere. Magari poi la mettiamo alla figlia di Gaia, generazioni in generazioni, e non possiamo usarla più. Quindi dobbiamo usare la veste bianca perché per entrare al banchetto dobbiamo indossare l'abito lucente. Avete visto le persone tristi? Adesso si usava prima forse il bello tenebroso, ma le persone tristi sono sempre buie, tristi, mentre le persone un sorriso illumina, alla festa. E quando ci fu la festa del regno, entrarono, li hanno spinti ad entrare e poi il padrone va a guardare e ne trova uno senza l'abito. E dice, ehi, amico, com'è che sei entrato qui? Fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. E io ricordo sempre il cardinale Corti di Novara, di felice memoria, quando io ero giovane prete, diceva, preti, anche ad un funerale, non mettetevi la faccia da funerale, ma celebrate la vita. E io poi feci ridere pure al funerale di mia madre. Non so come, non chiedetemelo perché ho dimenticato tutto. Però ecco, in ogni circostanza dovremmo mettere da parte i nostri problemi, le nostre cose e vivere come San Francesco disse, a proposito, San Francesco disse al frate gli disse, che piangeva sempre, gli disse, senti bello, già mi hai rotto i cabasisi. No, non è che sei Montalbano, non era San Francesco. Dice, quando sei in comunità, pensa che Gesù è risorto. Quando sei a casa tua, cioè nella tua cella, pensa che Gesù è morto e piangi quanto vuoi. Stessa cosa oggi, col pranzo a sacco, appena mi metto un pasticcino in bocca, a dieta, cosa? Allora, quando sei a casa tua, fatti la tua dieta, fatti digiuno, fai quello che vuoi. Qui in comunità oggi mangiamoci un biscottino, un pasticcino, qualche cosa. Cioè, non state lì, perché poi non c'è come quelli succubi del potere. Quelli succubi del potere guardano quelli che sono liberi. Così queste persone che si autoinfliggono, che si autoinfliggono e appena vedono qualcuno che invece è libero di mangiare, lo rimproverano. E la cosa è uguale. Quindi, allora, oggi indossiamo tutti l'abito della gioia. È questo abito sfolgorante. Togliamoci, come il Signore ci ha detto, queste facciuzze da Madonna addolorata e celebriamo la festa, perché quando la comunità è riunita, lo sposo è in mezzo a noi. Amen.